Ciao amici e bentornati al nostro consueto programma. E anche questa sera faremo una bella passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. E anzi, se ne hai una copia in casa, perché non aprirla se stai magari seduto comodamente e puoi aprirla al capitolo 10 del Vangelo di Marco. E proprio ieri, quando ci siamo sentiti l'ultima volta, abbiamo visto che col capitolo 9 si chiude il ministero di Gesù in Galilea e comincia quello in Perea. Gesù si sposta a sud, in un'altra tappa, verso la destinazione finale, che è Gerusalemme. Sembra che stia seguendo l'abituale tragitto che i pellegrini facevano per recarsi in quella città. Leggiamo quindi il primo versetto dal capitolo 10 del Vangelo di Marco. Poi Gesù partì di là e se ne andò nei territori della Giudea e oltre il Giordano. Di nuovo si radunarono presso di lui delle folle, e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Da questo versetto vediamo subito che, come sempre, appena vengono a sapere della sua presenza, le folle si radunano intorno a lui ed egli incomincia a insegnare. L'intero capitolo, al di là dell'ultimo racconto che riguarda la guarigione del cieco Bartimeo, è un susseguirsi di insegnamenti. Parlerà riguardo al divorzio, i bambini, le ricchezze, la ricompensa, l'ubbidienza. Parlerà anche della sua passione. Il primo insegnamento è sollecitato dai farisei che, come sempre, fanno domande difficili, non tanto perché sono sinceramente interessati alla risposta, ma per screditarlo. Leggiamo allora i versetti dal 2 al 12. Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito a un marito mandar via la moglie?» Egli rispose loro: «Che cosa vi ha comandato Mosè?» Essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via». Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi quello che Dio ha unito». In casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento. Egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio». Come avevamo detto prima, nel cercare di metterlo alla prova per poterlo screditare, i farisei scelgono come soggetto il divorzio, un argomento che era già oggetto di controversia tra i religiosi per quanto riguardava l'interpretazione della frase «qualcosa di indecente» come causa di ripudio, frase presente nella norma di Mosè a cui si riferivano. Una delle posizioni riteneva che l'unica ragione valida per il divorzio fosse il peccato di adulterio. Un altro gruppo, invece, interpretava la frase in modo molto maschilista e libero, permettendo di divorziare dalla moglie anche per altre ragioni. La risposta che Gesù avrebbe dato poteva essere pericolosa, perché Gesù si trovava in quel momento nei territori di Erode, ed Erode aveva mandato via la propria moglie per sposare quella di suo fratello Filippo. Alla domanda se era lecito per un marito mandare via la moglie, Gesù, nel suo tipico modo di rispondere con un'altra domanda, chiede quale fosse stato l'insegnamento di Mosè. I farisei risposero che Mosè permise di scrivere una lettera di ripudio e mandarla via, ma quello che Mosè aveva scritto, come riportato in Deuteronomio 24, versetti 1 e 2, è il seguente: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di divorzio, glielo metta in mano e la mandi via. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, Gesù a questo punto spiega la ragione per cui Mosè aveva concesso questa possibilità di divorzio. La legge di Mosè non sanciva il divorzio, ma prendeva atto di come l'uomo agiva nella durezza del suo cuore. In effetti, il certificato di divorzio era più utile per le donne, era per loro una garanzia e una protezione in quanto le salvaguardava dall'essere cacciate per qualsiasi motivo e potevano risposarsi mantenendo i propri diritti. Ma Gesù non si ferma qui, ma va molto più in là, partendo dai propositi originali che Dio aveva in mente con il matrimonio. Il matrimonio, agli occhi di Dio, è indissolubile. Il divorzio non è mai contemplato come una possibilità e una variante, ma come un dato di fatto dovuto ai nostri peccati e al nostro egoismo. Ciò che Gesù sta dicendo qui li riporta all'ideale della creazione di Dio prima che il peccato entrasse nel mondo. Aveva qualcosa di meglio in serbo per l'uomo. Il matrimonio è un legame più forte di quello tra genitore e figlio. Un figlio poteva essere rinnegato per validi motivi e il matrimonio può essere rotto dall'infedeltà. Quando questo succede, è peccato. Potremmo dire lo stesso per altre colpe, come l'omicidio. Non era nei suoi piani, ma gli assassini possono essere perdonati se si pentono sinceramente. Allo stesso modo il divorzio, per infedeltà, è un peccato che può essere perdonato se c'è un sincero pentimento. Non dobbiamo però confondere il perdono con le conseguenze delle nostre azioni. Sincero pentimento e perdono non escludono le conseguenze delle nostre azioni, sia verso gli altri che verso noi stessi. Ai nostri giorni ci sono anche casi di durezza di cuore che hanno a che fare con maltrattamenti, violenze, abusi. Situazioni di questo genere, in cui l'incolumità di uno dei due coniugi è a rischio, devono essere considerati con particolare attenzione perché questo tipo di atteggiamento è un infrangere il voto matrimoniale, anche se non include l'adulterio fisico. È difficile comunque concepire che un individuo che tratta il coniuge in questo modo si crei dei problemi o abbia degli scrupoli a commettere anche adulterio. Nei versetti 10, 11 e 12 troviamo che una volta che i discepoli sono in disparte con Gesù, essi lo interrogano ancora sul divorzio. È interessante notare come Gesù in questo caso, rispondendo, mette l'uomo e la donna sullo stesso piano e con le stesse responsabilità riguardo al matrimonio. Infatti dice che se un marito mandava via sua moglie con il solo proposito di sposarne un'altra, era lui che commetteva adulterio verso di lei e quindi aveva la responsabilità dello scioglimento del patto del matrimonio. Questa asserzione è molto forte. Possiamo notare inoltre che il passo parallelo, in Matteo, mette la fornicazione come una delle basi del divorzio. Perché Marco l'ha omesso? Marco stava scrivendo ai Romani, che non conoscevano la legge mosaica, mentre Matteo stava scrivendo per Israele, che invece la conosceva. Persino nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 7, versetto 2, benché il contesto non parli di divorzio, egli usa l'esempio del legame matrimoniale quando scrive: «Infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito». In questo passaggio, Paolo sta usando una legge ben stabilita che una moglie è legata al marito vivente finché la morte di lui non la libera, per illustrare la relazione dei credenti con i principi della legge. Il sistema mosaico puniva il coniuge infedele con la lapidazione, come scritto in Deuteronomio, capitolo 22, nei versetti dal 22 al 24. Già ai tempi di Gesù la legge non veniva applicata letteralmente, e nemmeno ai nostri giorni, perché se lo facessimo ci sarebbero così tanti mucchi di pietre in giro che non sapremmo da che parte girarci. Anche se può farci sorridere, questo è comunque un triste commentario della nostra situazione riguardo al matrimonio. La discussione sul divorzio e la benedizione dei bambini sono riportate insieme sia da Matteo che da Marco. Sembra che lo Spirito di Dio stia cercando di dirci qualcosa. Il bambino è il prodotto innocente del matrimonio e il divorzio è doppiamente malvagio perché i bambini soffrono molto in queste situazioni. È incredibile quanti giovani che provengono da famiglie separate oggi si mettono nei guai. Non è un caso, sono conseguenze. Passiamo a leggere quindi la prossima sezione che riguarda appunto i bambini, dal versetto 13 al 16 di questo capitolo 10 del Vangelo di Marco. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro». In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. E presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. È importante inquadrare il testo nel costume del tempo. I bambini venivano visti come una benedizione di Dio, e il portarli in certe occasioni ai veri rabbi, perché li benedicessero, ai veri maestri, era parte del costume ebraico. Dunque, niente di strano che venissero condotti a Gesù per la benedizione. Infatti, la cosa strana è che i discepoli lo impedissero sgridando coloro che glieli presentavano. Forse volevano che Gesù non fosse infastidito o perdesse del tempo in cose così poco importanti. Il Signore ne fu indignato, ribadì la necessità di assomigliare ai bambini per ricevere il regno di Dio. Essi sono un esempio di fede semplice. Il discepolo non può meritare o guadagnare il regno, può solo accettarlo per fede, come un dono, come fanno i bambini. I bambini non dovevano diventare adulti prima di andare da Lui. Il Signore desidera che gli adulti diventino come bambini. Dopo la parentesi del matrimonio e dei bambini, che riguardano la famiglia, troviamo l'insegnamento che riguarda i beni materiali. Leggiamo il testo che va dal versetto 17 al 22. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a Lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Mentre Gesù si sposta, un giovane uomo gli corre incontro con quella che sembra una pressante domanda che ha sul cuore. Nel Vangelo di Matteo ci viene detto che era un giovane. Luca aggiunge che era uno dei capi, forse uno dei capi religiosi. È senz'altro sincero e, contrariamente agli approcci dei farisei e dei dottori della legge, vediamo che si inginocchia davanti a Gesù, riconoscendo qualcosa di particolare che vedeva in lui. Infatti lo chiama «maestro buono». Era giovane, benestante, moralmente corretto, come abbiamo letto, ma tutto questo sembra non soddisfarlo completamente. Nonostante la sua obbedienza alla legge, sembra percepire che c'è qualcosa di più che si deve fare per avere la vita eterna. Gesù, nel rispondergli, intende portare questo giovane a riflettere su se stesso e sulla propria vita e ciò che per lui è importante. Innanzitutto stabilisce che la bontà è la caratteristica di Dio. Passa poi ad elencare alcuni comandamenti. I comandamenti che elenca sono nella seconda sezione dei 10 comandamenti. La prima sezione dei comandamenti riflette la relazione dell'uomo con Dio, nella seconda l'enfasi invece è sui rapporti degli uomini tra di loro. Il giovane risponde che aveva osservato quei comandamenti fin da quando era giovinetto. Marco ci dice che Gesù rispose con amore a questa asserzione, perché vide la sincerità, vide lo zelo che aveva per la giustizia, ma lo confronta con quello che poteva essere il problema che lo teneva legato, e dice che «una cosa ti manca», quasi a sottolineare il fatto che, per la società, essendo un giovane, ricco e con buona posizione sociale, non gli mancasse niente. Quello che gli mancava era la totale libertà di seguire Dio, in quanto era legato nelle sue decisioni dal suo benessere materiale. La risposta di Gesù non implica solamente il vendere ciò che aveva e darlo ai poveri, ma il seguire Lui. Dove lo avrebbe portato questo? In questo momento il Signore Gesù stava andando a morire per questo giovane. Se avesse seguito Gesù, sarebbe arrivato alla croce per essere redento, ma il giovane fu rattristato da queste parole e se ne andò tutto triste perché era molto ricco. Il messaggio che troviamo qui ha un valore grandissimo. Ci insegna che non possiamo avere un cuore diviso. il giovane doveva mettere la sua fiducia totalmente in Dio e non su se stesso e le sue ricchezze. Non era abbastanza riconoscere Gesù come maestro buono, ma bisognava seguirlo. L'invito a seguirlo presuppone una scelta e un cambiamento radicale. Il giovane voleva conoscere e seguire la verità, ma non lo voleva così tanto da pagarne il prezzo. Ma continuiamo a vedere questo problema leggendo i versetti che seguono, dal 23 al 27. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» I discepoli si stupirono di queste sue parole, e Gesù replicò loro: «Figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio! È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio!» Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio». Quello che Gesù afferma contraddice il concetto popolare che si aveva riguardo alla prosperità, secondo il quale essere ricchi voleva dire essere benedetti da Dio e perciò approvati da Lui, mentre essere poveri era esattamente il contrario. Gesù dice invece che il benessere può diventare un enorme ostacolo per entrare nel regno di Dio, perché tendenzialmente la ricchezza porta ad autocompiacersi della propria posizione, a darci un falso senso di sicurezza e quindi insinuare l'idea di indipendenza da Dio, che è il contrario della fede. I discepoli sembrano sconvolti da queste affermazioni, perché capiscono che noi tutti desideriamo il benessere e che quindi preferiremmo, anche se con rammarico, andarcene come il giovane ricco. Gesù prende l'occasione per far capire che in realtà nessuno può, con le proprie forze, i propri meriti o i propri beni, ottenere la vita eterna o entrare nel regno di Dio. La salvezza è al di là delle possibilità umane, necessita dell'intervento divino. Da parte nostra è richiesto un totale senso di fiducia e arresa a Lui, la volontà di metterlo al primo posto nella nostra vita. E con queste riflessioni riguardo alla ricchezza, che è molto pericolosa perché ci può allontanare da Dio, dalla dipendenza verso di Lui, io mi fermo qui. Bene, ti ringrazio ancora per l'ascolto e ti invito a risentirci domani, ultimo appuntamento della settimana. Ciao!